Oggi con Lucia Coleselli, logopedista, parliamo dell'attualità, parliamo delle tecnologie, degli smartphone, dei tablet e parliamo dell'uso corretto di questi strumenti, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e di come un uso scorretto, un abuso di questi strumenti può influire sulla crescita, sul linguaggio, sulle capacità comunicative di questi bambini.
Buon pomeriggio agli ascoltatori, sono Lucia Coleselli, sono una logopedista che esercita presso il Poliambulatorio Gordino di Agordo. Allora, questo è un primo tema che possiamo pensare di affrontare. Nell'ultimo periodo abbiamo assistito a una velocizzazione, un attimo, di tutto quello che è il sistema comunicazione. Cosa vuol dire questo? Le notizie, gli strumenti, quant'altro. Viviamo in una società che sta andando a 2000 all'ora. Questa cosa avrà degli aspetti sicuramente positivi, ma per quanto riguarda l'utilizzo di determinati strumenti che vengono maneggiati sia dagli adulti che dai bambini, bisogna fare un attimo attenzione. Non è difficile, se capita di andare a mangiare una pizza o al ristorante o anche banalmente in situazioni molto libere, di vedere bimbi che fissi, seduti, con gli occhi puntati su uno schermo, che sia di un telefonino, che sia di un tablet, magari c'è il cartone animato preferito, oppure ci sono dei video di interesse, a chi piacciono i camion fanno vedere i camion, a chi piacciono gli animali fanno vedere gli animali, per l'amor del cielo. Ok, allora, queste cose qui, se usate in maniera adeguata, con misura e soprattutto con una sorta di monitoraggio da parte degli adulti di riferimento, possono anche sicuramente essere utili, nel senso che possono portare a un arricchimento, non so, un bambino che è appassionato appunto di animali, vedere un documentario di animali della savana piuttosto che della montagna, possa arricchire il suo patrimonio. Però quello che è assolutamente da attenzionare il tempo di permanenza davanti a uno schermo, il tipo di prodotto che passa per lo schermo in quel momento, che può essere un cartone animato. In questo momento c'è un mucchio di cartoni animati, di produzioni che hanno delle grafiche eccezionali, delle storie. Bisogna stare attenti anche a questo, perché puntano molto sull'aspetto visivo, sono molto accattivanti per i bambini. Però non è solo il colore, l'immagine, la velocità con cui passano l'immagine che può essere interessante, che attrae il bambino, ma ci sono anche dietro dei contenuti, bisogna fare un attimo di attenzione in questo senso. Ma la cosa secondo me che può provocare più danni è proprio questo uso inadeguato, prolungato nel tempo, che isola, abitua il bambino a funzionare solo se c'è il tablet con il cartone animato se deve mangiare, il tablet con il cartone animato se deve fare la popò, il tablet o il telefono perché siamo in una situazione sociale per cui stai lì, stai buono, che così stai buono e non combini guai. Queste cose qui vanno assolutamente attenzionate, perché possono provocare nel bambino assolutamente dei danni, ma non solo danni a livello di comunicazione, perché comunque è una forma di comunicazione distorta. C'è uno strumento che parla e il bambino ascolta e basta, non c'è una comunicazione. Comunicare vuol dire uno scambio di informazione fra due elementi. Uno passa, riceve e può rispondere. In questo caso no, il bambino se è davanti al computer o davanti alla televisione resta lì e assorbe tutto quanto, assorbe anche delle informazioni che possono essere distorte rispetto a quello che può essere la realtà delle cose, soprattutto se questi intrattenimenti sono senza il controllo di un adulto di riferimento. Questo è fondamentale. Per quanto mi riguarda, sicuramente può aiutare l'arricchimento del linguaggio, però per quanto riguarda il linguaggio, non è solo linguaggio, dire le parole, dirle bene, articolare le frasi, raccontare le storie, ma anche usare del linguaggio per comunicare, l'aspetto della comunicazione, l'aspetto sia linguistico ma anche comunicativo del bambino. E qui bisogna stare attenti. Un'altra conseguenza che può essere è proprio dei danni che può provocare un'esposizione prolungata ai device a livello della vista. C'è un incremento della miopia sotto i 6 anni negli Stati Uniti che è stato registrato dai pediatri, abbastanza preoccupante perché sia per la tipologia del difetto, la miopia è difficile che sotto i 6 anni esploda in questa maniera. Per cui usarli, ma usarli con moderazione, con supervisione. Dopo sicuramente possono diventare uno strumento di comunicazione, uno strumento di arricchimento. Se c'è un genitore possiamo imparare a commentare, usare del linguaggio per commentare, per raccontare. Si possono fare tantissime cose, però no, assolutamente, vedere questi bimbi imbambolati davanti a uno schermo, imbambolati. E questo non porta a niente, a nessun arricchimento per nessuno. Sicuramente stanno più buoni, però insomma.
Una delle parole che ha più ripetuto durante questo intervento è stata la supervisione. Quindi, chiamiamolo così, il ruolo delle istituzioni sociali, la famiglia, i genitori, certamente. Ci sono poi le figure professionali come la sua, ma c'è anche tutto il mondo della scuola, magari nei bambini un po' più grandi, quello dello sport. Quindi c'è tutto un mondo che deve agire su questo fronte.
Certo, allora io come competenza cosa faccio? Educo e rieduco al linguaggio e alla comunicazione determinati quadri che mi si presentano. Possiamo andare dal ritardo del bambino che ancora non ha imparato ad esprimersi come la maggior parte dei coetanei, non so, a 3 anni, come a quadri un po' più importanti, più avanti con l'età. A tutti la tipologia dei disturbi del neurosviluppo, per cui disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'attenzione, disturbi dell'affluenza, disturbi dello spettro autistico, cioè dove la comunicazione è deviata, lì un logopedista ha tanto da fare. Giustamente c'è il logopedista che ha un pezzetto di questo puzzle che può essere il bimbo, il ragazzino o anche la persona anziana, perché come competenze il logopedista lavora anche con l'età anziana. È un pezzettino, tutti gli altri pezzi che si devono incastrare per riuscire a ottenere un disegno, un'immagine armonica, devono essere in sintonia, devono essere sulla stessa lunghezza d'onda. In primis la famiglia, il papà, la mamma, eventuali nonni, zii, babysitter e quant'altro. Un altro ruolo fondamentale è la scuola. La scuola deve accogliere, deve riconoscere le varie individualizzazioni e soprattutto rispettarle. Perché ahimè siamo in un'epoca in cui c'è un'estrema individualizzazione proprio del singolo, è difficilissimo trovare due quadri uguali e l'intervento va mirato su quella persona, su quel bambino, va estremamente costruito, va individualizzato, è un vestito per quel bambino, lo stesso vestito non può andare bene per un altro bambino. Se tutti gli agenti, e che sono la famiglia in primis a livello sociale, la scuola, tutte le varie attività di contorno, dopo scuola immagino, anche sicuramente le attività sportive, soprattutto quelle in gruppo, devono accogliere e sintonizzarci un attimo con quelle che sono le linee che vengono scelte. Da questo punto di vista veramente potremmo arrivare a fare un lavoro di prevenzione. Cosa vuol dire prevenzione? C'è qualcosa che può preoccupare una famiglia, un papà, una mamma. Si rivolge, in primis dovrebbero rivolgersi al pediatra di base, perché è quello che ha in mano la situazione di quel singolo. Ci può essere uno specialista, posso essere io per quanto riguarda le problematiche riguardanti la comunicazione. Può essere anche, non so, un bambino che prova a giocare a calcio, che non riesce, possiamo vedere, c'è lo specialista adatto anche a quella cosa lì. Per cui se cominciamo a gestire bene senza preoccuparsi, oddio che cosa c'è, o oddio mi preoccupo troppo presto, abbiamo tutta una serie di possibili, chiamiamoli campanelli d'allarme, io li chiamo dei cancelli in cui posso in qualche maniera, mi possono aiutare a dire ok, ci siamo, ok, no, c'è da lavorare, quanto, come e perché. Campanelli d'allarme è sempre una preoccupazione, no, bisogna essere estremamente cauti, darsi il tempo di osservare nel tempo, vedere i vari cambiamenti che si presentano, se questi possono rientrare, se ci possono preoccupare, e poi si parte e si può approfondire, pediatra di base, specialista di turno in base ai bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che cominciamo a vedere con occhi diversi, senza troppa preoccupazione o troppo poca, possiamo iniziare a costruire un percorso per quella persona specifica che risponde ai bisogni di quella persona. Si definisce, si comincia, si verifica nel tempo, si aggiusta, tante volte si concludono anche i percorsi, si lasciano andare e avanti.
Lei ha parlato di questi percorsi individuali, perché ogni soggetto è un caso a sé. Ha parlato anche però dei cancelli, per non chiamarli campanelli d'allarme. Ci sono dei cancelli comuni che magari, non dico devono preoccuparci, ma insomma sono dei segnali, e invece qualcuno pensa che quel fattore sia un campanello d'allarme e invece è magari una situazione assolutamente gestibile?
Premesso una cosa. Entro i primi 3 anni di vita c'è un'estrema variabilità, nel senso che io per esperienza non tendo a essere così rigida, perché i sacri testi dicono che a 18 mesi dovresti avere 50 parole, poi fisiologicamente parlando c'è la fase dell'esplosione del linguaggio, arrivano fino a 400-500 parole entro 24 mesi, è importante la fase della combinazione, cioè mettere le paroline e fare le prime frasette. Adesso un ultimo dato scientifico è una lallazione tardiva può essere un campanello d'allarme per un'eventuale difficoltà linguistica. Questi mi servono proprio come punti di riferimento. Io sono abituata proprio a non avere fretta, non fare riferimento rigido, ma appunto dire ok, ho un bambino che ha 2 anni e mi dice 5 parole e queste 5 parole isolate, non ho la combinazione, quant'altro, cosa posso fare? Provo a vedere, provo a costruire con i genitori, perché sono il mio referente principale, e insieme possiamo decidere, costruire delle strategie per supportare l'evoluzione del linguaggio, l'immersione del linguaggio nel loro bambino. A 3-6 mesi si può vedere se questa cosa ha funzionato bene. Se per caso dopo 3-6 mesi la situazione è lì, non andiamo avanti e compaiono anche altri elementi che ci possono preoccupare, allora lì si interviene con qualcosa di più preciso, che può essere una mia valutazione, che può essere una valutazione specifica di un neuropsichiatra infantile per il linguaggio. E neuropsichiatra infantile è il medico specialista che vede il bambino nella sua globalità, a 360 gradi. Io sono un pezzettino, c'è anche l'aspetto psicomotorio, c'è anche in tanti casi dobbiamo verificare l'aspetto visivo, quelle competenze che dovrebbero svilupparsi in maniera armoniosa in questo senso. E lì si può intraprendere sia un percorso individuale, per cui con la logopedista, però c'è sempre il coinvolgimento della famiglia. Tanto più sono piccoli, più io chiedo ai genitori di condividere strumenti, condividere strategie e quant'altro.
Grazie mille alla dottoressa Coleselli, grazie.
Arrivederci a tutti e buon pomeriggio.